Un buongiorno a tutti da Wine News. Oggi è giovedì 25 giugno, noi andiamo a vedere cosa propongono i giornali nazionali in tema di wine and food. Iniziamo dalle pagine della Repubblica dove nelle guide si parla di turismo enogastronomico, i sapori del viaggio e l'aria aperta, la buona ripartenza. Dopo tour virtuali e degustazioni digitali, gli italiani riscoprono finalmente la gioia di assaggiare il territorio dal vivo. Intanto, ristoranti e realtà di settore hanno innovato il modo di accoglierli, scrive Manuela Mimosa Ravasio. Alla fine ci siamo stancati anche delle degustazioni digitali di Instagram Live guidati da esperti enologi e sommelier, di webinar che ci conducevano, si fa per dire, in cantina in Malga. La tecnologia è servita a mantenere una vicinanza con clienti e turisti, in alcuni casi ad aiutare le vendite. Sicuramente di questa innovazione obbligata qualcosa rimarrà anche nel futuro. Ma il digitale è per lo più strumento per la pre e post esperienza turistica tradizionale. Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management all'Università degli Studi di Bergamo, recentemente entrata nel consiglio di amministrazione della World Food Travel Association, è un'esperta di turismo enogastronomico. In verità l'enogastronomia non è mai stata la prima motivazione per intraprendere un viaggio, ma senza dubbio negli ultimi anni il 94% di chi si trovava in vacanza ha voluto fare questo tipo di esperienza. Gli italiani, in particolare, secondo le nostre ricerche, almeno per il 75%, tendono a muoversi nel territorio locale quando si parla di enogastronomia, cosa che, visto quello che ci dicono tutti i dati sul turismo di prossimità, è di buon auspicio per i tanti, anche piccoli, che hanno lavorato sulla ricchezza della nostra filiera agroalimentare. Il via libera a sagre e fiere di paese, che secondo Coldiretti sono apprezzate da 8 italiani su 10, un'altra ventata di ossigeno per l'escursionismo giornaliero e per alimentare quel circolo virtuoso intorno alla cultura del cibo, che va dalla produzione di un cibo di qualità certificata alla rivalutazione del territorio fino al flusso turistico e alla condivisione sui social e ritorno. Il fattore extra di quest'estate sarà dunque portare questo aspetto della vacanza all'aria aperta. Rispetto al Sud America, dove in inverno l'Italia è avvantaggiata dalla stagione estiva, la possibilità di trasferire e con successo l'evento enogastronomico nella natura sono tante, continua Garibaldi. Food tour nei vigneti, giri nei bike fra Malghe e Meleti, degustazione di formaggi e salumi, picnic tra i filari. Volendo vedere un lato positivo, la pandemia ci ha costretto a uscire dalla nostra zona comfort e spinto a innovare e investire sui nostri modelli di accoglienza. Il mondo invidia il nostro paesaggio, eppure rispetto alla Napa Valley, per esempio, preferiamo organizzare le visite tra barricaie e locali produttivi. Questo cambierà e ci guadagneremo tutti. L'abbinata turismo enogastronomico e vacanza open air potrebbe quindi risultare vincente. Nessuno vuol perdere d'altra parte quei 2,65 miliardi di euro generati dai 15 milioni di visite in cantina del 2019. Così il movimento Turismo Vino ha stilato un protocollo internazionale insieme a colleghi provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Spagna, Messico, Stati Uniti, Sudafrica e Francia, chiamato tranquillamente Enoturismo, e che darà alle cantine e a chi lavora nel settore degli strumenti giusti per riprendere l'attività, indicazioni per l'accoglienza, la degustazione, niente scambio di postazioni, nessun contatto tra bottiglia e il calice consegnato personalmente. Le visite in cantina e nel wine shop, il nuovo uso degli spazi all'aperto, e all'aperto sarà il primo grande evento post pandemia del turismo enologico. Calici di stelle dal 2 al 16 agosto nelle cantine associate al movimento turismo del vino e nelle città del vino, una festa tra filari e borghi dove un posto speciale lo avranno le cene con il vignaiolo, perché anche il piacere del gusto e dello stare insieme va portato all'aria aperta. Bistro gourmet, ristoranti stellati, trattorie tipiche, piccole cucine di quartiere, tutti occupati una piazza, un lungolago, un pezzo di marciapiede o di cortile, una terrazza, il giardino e per chi ce l'ha, una su tutte, Villa Bianciardi a Codogno, che per i fine settimana estivi, per ora fino a fine luglio, si è inventata cene, picnic e aperi grill nick nel parco. Un cestino di vimini riempito di pane di lievito madre, briochine, salate di pane di manzo all'inglese e raspadura, insalate, pesce origliato, acqua aromatizzata con lime e menta e naturalmente una tovaglia a quadri posata in acciaio, piatti in ceramica, bicchieri. E si ricomincia. Questo è quello che scrive la Repubblica, anche due che esistono in questo senso, una in Toscana, all'altra Maremma, per scoprire in bici gli antichi grani nel parco delle colline metallifere da Montieri a Follonica, terra di minerali, butte di birra e mulini, e invece il Friuli Venezia Giulia, foreste e malghe perché c'è più gusto di essere in carne, ossigeno puro, borghi alpini, ma anche vini e produttori unici, tour nel Tarvisiano e non solo. E qui in particolare si parla anche della edizione di È in Prosit Summer Edition 2020, in programma dal 24 al 26 luglio, che si trasferirà open air ai suoi laboratori dei sapori, masterclass e gli eventi nel Tarvisiano. Sempre in qualche modo a proposito di turismo e ristorazione che cerca di ripartire dalle pagine sempre della Repubblica, un pezzo di Giampaolo Visetti, gli ombrelloni in piazza San Marco e Venezia si divide, polemica per le coperture che domani saranno aperte davanti ai caffè, le associazioni che dicono è un abuso, Cacciari che è stato anche sindaco di Venezia dice ma senza turisti si muore. Scrive Giampaolo Visetti, la pandemia accelera il cambiamento anche nel cuore della bellezza inventata dal mondo. Da domani per la prima volta nella storia di Venezia si potrà così bere un aperitivo sotto l'ombrellone seduti dentro il cielo di Piazza San Marco. Esteti e associazioni denunciano già l'effetto spiaggia con la volgarità balneare che minaccia di dilagare poi anche nelle calli e sulle rive della capitale del turismo globale. I gestori dei caffè storici, impegnati a salvare dalla crisi i loro locali e 400 posti di lavoro, garantiscono invece che armonia ed eleganza della Serenissima saranno rispettate. La priorità, con le presenze turistiche crollate fino al 70% anche nel dopo Covid, oggi è impedire che Venezia muoia, perdendo i suoi ultimi abitanti. Per questo il decreto di rilancio del governo ha sospeso il vincolo del via libera da parte della soprintendenza, da sempre contraria ad abbattere il muro culturale dell'ombrellone nella piazza su cui si affaccia la basilica più indimenticabile e fragile del pianeta. Entro domani a mezzogiorno, verranno così aperti tra i due lati delle procuratie una sessantina di ombrelloni color crema in stoffa impermeabile quadrati 3 metri per 3. Ad affittarli fino al 31 ottobre, termine ultimo del decreto governativo suggerito dal virus, i cinque caffè che hanno scritto la storia veneziana e creato il pettegolezzo internazionale, ovvero il Florian, il Caffè Quadri, la Verna, Aurora e Chioggia. Questo il fatto, la polemica poi sintetizzata come vi abbiamo detto nei sottotitoli. Cambiamo argomento e testata sul Sole 24 Ore. Carlo Festa che scrive: Illy Caffè, la famiglia, la stretta finale sul socio. Previsti un board, un'assemblea dei soci per definire la strategia. In vista un partner USA mentre calano le chance di un accordo con Peninsula. È attesa d'inizio settimana prossima, probabilmente tra lunedì e martedì, un consiglio di amministrazione del gruppo Illy e una successiva assemblea degli azionisti che potrebbero portare novità sul fronte del riassetto societario dello storico gruppo Triestino. Il tema sul tavolo è ormai da qualche mese la vendita di un 23% della holding Illy in mano a Francesco Illy, uno dei quattro fratelli azionisti che si è accordato con il fondo di private equity Peninsula Capita. Per il passaggio di proprietà delle azioni è infatti necessario il via libera degli altri soci, cioè il gradimento di tutti gli altri componenti della famiglia. Il capitale infatti è attualmente ripartito in quote simili tra Francesco, Riccardo, Anna e Andrea. La madre Anna Rossi invece ha il 10% in usufrutto. Nel board dell'assemblea, che secondo i rumors sarebbero previste ad inizio settimana prossima, potrebbero emergere alcune novità secondo indiscrezioni. Tuttavia, la famiglia non sembra allineata alle scelte di Francesco Illy e quindi non sarebbe intenzionata a dare il via all'operazione con il fondo Peninsula Capital, che sulla possibile transazione sarebbe affiancato dai consulenti di JP Morgan. Con i membri della famiglia starebbero cercando soluzioni alternative a quella prospettata di Peninsula, che secondo le indiscrezioni valuta la quota di Francesco Illy circa 230 milioni. Nel pezzo si ricorda il gruppo Illy è uno dei leader internazionali del settore del caffè con oltre 500 milioni di euro di fatturato. Inoltre, da tempo in cantiere il progetto di accelerare da una parte sulle catene di caffetterie, in particolare negli USA, e dall'altra sulla valorizzazione del 40% di altre attività come Domodi e la cantina Mastroianni di Montalcino, riuniti nel polo del gusto sotto la regia di Riccardo Illy. Tutti i progetti che, complice la pandemia e l'attuale situazione di evoluzione societaria, sono in attesa di prendere forma. Sempre nella stessa pagina sul Sole 24 Ore si parla di Venture Capital, P101 dopo il colpo tannico il futuro è oltre il venture per i due fondi diretti da Andrea Camillo, 220 milioni raccolti e 130 ancora da investire, scrive Matteo Meneghello. Si parla appunto di questo fondo che è uno di quelli che ha partecipato alla vendita delle azioni di Tannico acquisita al 49% da Campari. Campari di cui si parla ancora sul Sole 24 Ore, in un altro pezzo del quotidiano finanziario, solidità e resilienza post-Covid, premiati Campari e Copan, eccellente d'impresa assegnato dal GRHSGR del riconoscimento 2020 per l'attrattività finanziaria. Sono Campari nella categoria aziende quotate e Copan per quanto riguarda le realtà non quotate a salire quest'anno sul podio del premio attrattività finanziaria organizzato da Eccellenze di Imprese, il programma promosso da AGEA, HSGR e Harvard Business Review in Italia. Ancora una segnalazione, il Corriere della Repubblica. Bayer paga 10,5 miliardi per il caso Monsanto. La Bayer ha chiuso con un accordo da 10,5 miliardi le 95.000 cause, in tutto sono 120.000 intentate contro la Monsanto, acquistata nel 2018. Il gruppo tedesco ha ereditato le vertenze per i danni causati dal diserbante Roundup, accusato di provocare il cancro. Notizia, questa riportata anche dal Sole 24 Ore. Bayer chiude le cause con 11 miliardi di dollari, maxi accordo su migliaia di procedimenti aperti per il diserbante Roundup, scrive Marco Valzania da New York. Con questa segnalazione chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo per essere stati con noi e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su Y News.